dopo il quadro delle donne dell'infanzia di Gesù e dopo quello delle vedove, oggi quello delle suocere. Non solo le suocere, oggi le donne guarite. Allora, le donne che hanno avuto una guarigione fisica, così man mano avremo un quadro completo di tutto l'elemento femminile nella giornata di San Luca. Tutte le donne che hanno ricevuto una guarigione fisica sono quattro, se non mi sono sbagliato. La carissima suocera di Simone, 4:38-39, il testo odierno. Poi le due donne, la figlia di Giairo e l'emorroissa, 8:40-42 e da 49-56, la ragazza, e poi sempre 8:43-48, l'emorroissa. La quarta donna è la donna curva, Luca 13:10-17. Come si può ben capire, questa è una scelta, perché tra le donne guarite potrebbe entrare, per esempio, la peccatrice perdonata, o le donne che hanno seguito di Gesù, e l'Evangelista dice alcune furono liberate dai demoni. Se prendiamo il versante solo fisico, abbiamo queste quattro persone, quattro donne. La prima è la suocera di Simone, che ci intratterrà in questa mattinata. Luca 4:38-39. Questa donna spicca agli esordi della narrazione evangelica sulla vita pubblica di Gesù. È un fatto così secondario che lo riportano tutti e tre i sinottici. Per esempio, gli altri sinottici, come sappiamo, non riportano le parabole della misericordia, ma hanno la suocera di Simone. Non riportano Marta e Maria, ma la suocera di Simone c'è. Quindi è un piccolo miracolo, ma vuol dire che era importante. Vediamo perché. Gli altri evangelisti lo riportano in Matteo 8:14-15. Matteo 8:14-15 e Marco 1:29-31. I due sinottici, Matteo e Marco, rispetto a Luca, da come riportano questo piccolo fatto, si vede che sono imparentati. Luca è un po' a parte nella breve narrazione. Non di meno, in tutti e tre i sinottici, questo racconto è presentato come un inciso, una parentesi. Ci sono fatti più importanti che dobbiamo ricordare, non perdiamoci a raccontare i fatti delle suocere. E quali sono i fatti più importanti? Anzitutto c'è la giornata tipo di Gesù, soprattutto nel Vangelo di Marco e in Luca. Gesù è stato a Nazaret dopo aver subito le tentazioni, è andato al suo paese, capitolo 3, capitolo 4, ha predicato a Nazaret. L'esito della prima messa al suo paese, anziché essere la festa, è stato un disastro, lo stavano puntando dal ciglio del monte, ricordate il passaggio? Poi si reca a Cafarnao e a Cafarnao, nella sinagoga, libera un ossesso. Dopo questo fatto, Gesù continuerà a guarire molti malati e continuerà il suo cammino nella Galilea. Fra la liberazione dell'ossesso e le altre liberazioni e guarigioni si colloca questo piccolo miracoletto, l'inizio del ministero di Gesù. Ora, siccome si tratta solo di due versetti, in tutti i sinottici è trattato sbrigativamente, incastonato all'interno di giornate più impegnative, uno potrebbe dire perché il Signore vuole cominciare proprio con un prodigio del genere. Secondo una logica umana e anche narrativa, l'Evangelista, se avesse voluto presentare in forma straordinaria, magniloquente, la vita di un grande eroe, avrebbe principiato con azioni straordinarie. Invece, secondo la logica dell'Evangelista e soprattutto di Gesù, più potete impressionare questo maestro di Galilea, mostra un potere che si adegua alla vita semplice, dei segni piccoli, limitati, ma dal significato universale. Quindi qui non c'è da cercare l'aspetto eroico, ma la dimensione della compassione che scende nei particolari e si adegua anche alle situazioni di una donna. Ora, dopo la preghiera comunitaria nella sinagoga di Nazareth, l'evangelista ci porta nella casa di Pietro. Giovanni 1,44 veramente dice che Pietro era di Bethsaida di Galilea. I sinottici dicono che era di Cafarno. Ancora oggi, se trovate la santa, sarete sicuramente andati, no? Nella casa di Simone a Cafarno hanno costruito una chiesa orrenda, però che significato poteva essere bello? Una barca, mi pare, sotto sopra, o una barca, non mi ricordo più, una barca, forse capovolta. E hanno costruito una chiesa, però in qualche modo la chiesa copre i resti di questa piccola chiesa dell'epoca paleocristiana, accanto alla sinagoga ebraica, che però è di rifondazione romana. Allora, in questo luogo, fosse la casa della suocera, quella di Simone, il Signore entra dopo essere stato nel momento solenne comunitario della lode ebraica del sabato e aver liberato un indemoniato. Raccontando questo breve fatto, ci accorgiamo che l'Evangelista è come se volesse rispondere alla domanda che gli stanno ponendo i suoi lettori. Siamo ancora ai primi capitoli. Questi lettori vogliono sapere chi è Gesù. Se San Luca scrive per i cristiani che vengono dal paganesimo, se scrive per i cristiani che hanno conosciuto Gesù ma vogliono addentrarsi nell'esperienza profonda della fede, sono incuriositi da questa domanda di fondo: chi è colui in cui abbiamo creduto? Ecco, San Luca risponde, fra l'altro, con queste argomentazioni, questi fatti. Non è un fenomeno da piazza, non è un imprestigiatore, non è una persona da spettacolo, non è uno che calca il palcoscenico, non è il politico di turno, né l'uomo che incanta con la sua retorica. È l'uomo che va osservato, la persona che va osservata nelle situazioni quotidiane, semplici, ordinarie, particolari, che sono più eloquenti di un grande discorso. E che cosa sta caratterizzando? Quali sono le caratteristiche di questo soggetto? Prima di tutto, l'Evangelista dice, i prodigi che ha compiuto, anche nella semplicità più disarmata in una casa con una donna, provengono da questa attitudine subito manifestata, il colloquio col Padre suo, il contatto con la preghiera, la scrutazione della parola. Va a Nazareth e parla del profeta Isaia e cita il capitolo nel quale il servo è profondamente preso dal suo servizio verso Dio al punto da far esplodere la gioia di un anno giubilare. È un uomo tutto di Dio questo servo, per questo è tutto a servizio degli altri. Poi subito dopo aver guarito la suocera Pietro e tante altre guarigioni operate, si ritira solo in disparte a pregare. Chi è Gesù? È colui che già con la guarigione di questa donna anticipa, prelude, incarna questa delicatezza d'animo che si realizza, si compie pienamente nel suo dialogo, nella sua comunione con il Padre suo. Se togliamo questo elemento, tutto il resto non viene più capito nella lettura del Vangelo. La forza, l'energia che promana da Cristo viene da questa interiore obbedienza e dedizione al Padre, questo fuoco interiore che guida, giustifica, dirige tutte le sue azioni. osserviamo al versetto iniziale, avendo creato questa breve introduzione, i movimenti di Gesù. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. Un'azione semplice, diretta. Esce dal luogo solenne, per così dire, comunitario, dalla lode ufficiale, dalla preghiera pubblica, ed entra nella casa di Simone. La sinagoga è il luogo del raccoglimento ufficiale, è il luogo della pubblica lode e della comunione tra il popolo e Dio. La casa è il luogo delle relazioni minute, quotidiane. Gli animali hanno le loro tane, dirà Gesù, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, e il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Il capo invece, infatti, va nella casa di Simone. Lo accolgono. Già questo dovrebbe farci riflettere. Ci sono momenti ufficiali, belli, imponenti, pubblici, animati da grande fede, ma poi tutto questo si verifica quando, chiuso il momento ufficiale, entriamo nelle riflessioni quotidiane, entriamo a casa, ritorniamo alle relazioni quotidiane con i nostri simili. Lì si verifica la verità, la giustezza, la bellezza, l'ardore, la serietà della nostra fede, quando siamo con gli altri, quando siamo soli. Mi sovviene il celebre aneddoto riferito del santo curato d'Ars, il quale faceva la sua lezione di catechismo sul piccolo pulpito scomodo della sua chiesa, poi passava tutto quel tempo ad ascoltare le confessioni, poi pregava e poi chiudeva la chiesa. Aveva solo 4 ore di sonno e 16 di confessione. E una volta uno di questi miscredenti, figli dell'illuminismo francese, si nascose nella piccola chiesa di Ars. Invece delle colonne ci sono i pilastroni, quindi è facile mettersi lì dietro. E osservò che cosa combinava questo uomo mingherlino quando tutti se ne andavano, perché pubblicamente c'era una lunga fila di penitenti, le suore che lo accudivano, le aveva chiamate lui in parrocchia, la gente che lo avvicinava, però quando era solo che faceva. E quest'uomo guardò e vide che il santo curato d'Ars, quando tutti se ne andavano, passò davanti all'altare, fece una profonda genuflessione, lui solo, si fermò in adorazione, stanco per com'era, e poi se ne andò. L'uomo uscì e disse: ora sì che ci credo, per come è passato davanti all'altare, come si è fermato a salutare il Signore. Ora si vede, da ciò che fa quando nessuno lo guarda, se è vero, se è autentico, quando non ha l'approvazione degli altri. Ora sì che ci credo. E si confessò. Era uno di quei peccatori impenitenti, miscredenti dell'agnosticismo francese. E raccontano questo aneddoto nelle biografie, perché è vero. La verità, la sanità, la maturità delle nostre azioni pubbliche si vede quando siamo soli, quando entriamo in casa o quando siamo con i più intimi. La sinagoga è il luogo ufficiale. Gesù compì il miracolo, parlò alla folla, impose al demonio di uscire e poi entrò nelle relazioni piccole, minute, semplici di una casa. Questo è straordinario, che abbia accettato questa dimensione umile. E questo già denota un piccolo cammino di riflessione. E io nelle dimensioni quotidiane favorisco la vita degli altri, realizzo l'autenticità di ciò che proclamo con la bocca, o tormento gli altri, sono al servizio contro gli altri. Perché Gesù, entrato nella casa di Simone, trova che c'è una malattia, la febbre. C'è un male, un fuoco. Marco e Matteo dicono c'era la suocera febbricitante, usano il participio. Solo Luca, che è medico, usa il termine preciso, la diagnosi. Era in preda a una grande febbre, febbre grande, fuoco grande, letteralmente. La febbre. Il Vangelo ripresenta più riprese le febbri delle persone che stanno vicino a Gesù. Avevano sempre l'influenza, ma tra tutti i virus che avevano c'era uno che prevaleva sugli altri e non c'erano antibiotici sufficienti. A un certo punto pure Gesù non ci è riuscito prima di affrontare la morte e la resurrezione. E come sapete la febbre più grande che colpiva gli amici di Gesù era il litigio per sapere chi tra loro fosse il più grande. Gesù annunziava la morte e la sepoltura e la risurrezione e loro discutevano tra loro chi fosse il più grande. Come vedete questi problemi ormai sono scomparsi, non ci sono più tra noi, meno male, queste febbre sono ormai spente, non ci sono più queste situazioni. Allora c'era un po' di orgoglio. Matteo 18:1, 20:20, in Marco 9:33, seguenti si capisce, Luca 9:46. Questa è l'ossessione, la malattia che devasta le relazioni, da quelle umili a quelle più imponenti, da quelle di casa a quelle fra le nazioni. Quando c'è una malattia, il Vangelo parla di febbre. E la febbre impedisce la reciprocità. La febbre, come sappiamo, non è la malattia vera e propria, è il sintomo, il segnale che l'organismo sta combattendo contro il male. Però nell'antichità la febbre stessa era considerata una malattia. Da un punto di vista più letterale, il Salmo 31 parla della febbre. Come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore, per esempio, fremono le mie ossa. Salmo 31:4 seguenti. Oppure nel libro della Sapienza 16:16 viene detto che un fuoco divorerà coloro che rifiutano di conoscere il Signore, una febbre. Per non parlare del Deuteronomio, ma questo testo io ve lo dico, non leggetelo, perché negli esercizi spirituali si nasconde niente. Deuteronomio 28, da 15 in poi. Cosa capiterà a chi non osserverà la legge del Signore che Mosè sta trasmettendo? Diverse conseguenze, alcuni disastri, tra cui la febbre, che è sempre abbinata alla chiusura dell'acqua dal cielo. Non si tratta del castigo scagliato da Dio contro i disobbedienti, si tratta della conseguenza insita nella durezza del cuore. Se sei di cuore duro e ti ostini a non credere, non puoi che morire. Se usi la macchina correndo a 200 all'ora, prima o poi ti schianti. Ecco quello che vuole dire Mosè in Deuteronomio 28, 15 seguenti. Allora, c'è un fuoco, ci sono delle relazioni malate. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre. Ora, che cosa fecero? E cosa fece Gesù davanti a questa donna? Matteo dice, Gesù la vide, la prese per mano e la febbre la lasciò. Automatico. Marco dice, c'era suocera di Pietro, era febbricitante, gli parlarono di lei e lui la prese per mano e la febbre se ne andò. San Luca, che ha il versante femminile più delicato, dice: c'era la suocera di Simone che aveva una febbre enorme, megale, grande. Né gli parlarono di lei, né la vide Gesù, ma semplicemente lo pregarono per lei. C'è un piccolo cuscinetto tra il fatto e l'intervento di Gesù sul fatto, ed è l'immissione della preghiera degli altri. Il prodigio non è automatico, né è frutto dell'immediato intervento di Gesù, che pure ha la sua efficacia, ma tra il fatto e la realizzazione, la soluzione del caso, si innesca la preghiera degli altri. Non mi pare un dettaglio insignificante. C'è la persona malata, c'è il Salvatore, e tutto non si spiega, non si scioglie fra i due. Ci sono dei terzi, gli apostoli, i pochi che ancora aveva chiamato Gesù. Ci sarà stato Pietro, ci sarà stato Andrea, Giacomo e Giovanni. Costoro pregano il Signore per questa donna, lo pregarono per lei, lo supplicarono. Mi pare che ci sia la stessa logica del miracolo prodotto da Gesù sul paralitico. Ricordate? Gli portano il paralitico e Gesù interviene e gli dice: ti sono tolti i peccati. E la gente dice: ma come mai i peccati? Allora il Signore afferma una delle frasi più belle che rivelano le intenzioni e l'ansia del suo cuore. Che mi sembra più facile? Guarire le gambe o dire togliere i peccati? Perché crediate che il Figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati? Allora muori le gambe. Il peso, il prezzo maggiore che Dio sforza non è aggiustare la salute dell'uomo, ma sanarlo integralmente. Però per guarire quell'uomo ci vogliono quattro che lo portano. Ricordate? Scoperchiano il tetto e lo portano, e il Vangelo dice: non vedendo la fede di quell'uomo, ma vedendo la loro fede, coloro che glielo portano, che ausiliano, che sostengono, che pregano, che sono gamba per chi non ha gambe, braccio per chi non ha braccia, loro hanno fede. Allora, tra la febbre e la guarigione ci sono coloro che pregano, intercedono. Gli apostoli ancora non sono stati ufficialmente designati, sono stati scelti due e due, poi verranno gli altri otto, ne chiamò 12, passò la notte in orazione perché stessero con lui e così via. Ma prima che tutto questo avvenga, che fanno i quattro? È il periodo del seminario questo, non si stanno abituando a stare con Gesù, per poi sarà il postulantato, il noviziato. Che fanno? A che serve l'apostolo? L'apostolo serve subito, qui e ora, per pregare al Signore coloro che hanno bisogno di lui, per parlare al Signore degli altri, per supplicare il Signore degli ultimi. Come poteva essere una donna che era nella sua stanza, stanza voglio dire nella parte più incavata della casa, il gineceo dove gli uomini non dovevano entrare e dal quale le donne non dovevano uscire se non ci fosse stato il loro diretto marito. Ecco, lo pregano per lei. Che ci stiamo a fare noi come anime consacrate? Chiedere, supplicare, mettersi in mezzo, non per dividere, ma per congiungere. Uno dice: e questo è il motivo per cui si raccoglie tutta la mia vita. Pensate a questa ragazzina che andò nel monastero, scusate, scusate se lo ripeto sempre, ma mi ha impressionato da sempre. E le dissero: tu perché stai venendo al monastero? Perché c'è tua sorella? Perché c'è l'altra sorella? Perché ti manca la mamma e hai le sorelle più grandi e cerchi loro, cerchi l'affetto? E la ragazza disse al vicario tutto il contrario di ciò che racconta il Manzoni nella Monaca di Monza. Disse: io sono venuto al monastero per pregare per i peccatori, soprattutto per i sacerdoti. E il prete tramortì, chi era mai venuto a dire espressioni così convinte e chiare che nessun altro aveva detto. Avete capito di chi si parla? Allora, lì pregarono per lei. La funzione dell'apostolo è una mediazione. Che farà subito dopo Gesù? Passerà la notte in orazione. Compirà, realizzerà, perfezionerà questa supplica che sale dal mondo. E chi la inizia nel mondo? I suoi amici, gli apostoli. Quindi, quello che Gesù farà di notte, gli apostoli lo stanno anticipando di giorno. Lo stanno imitando, hanno percepito l'anima che c'è in quest'uomo. E allora, sapendo della sua immensa delicatezza, della sua attenzione non distratta, attivano la preghiera, lo pregano per lui. Solo Luca sottolinea la dimensione della preghiera. Così come, parlando della trasfigurazione, dirà che Gesù era salito sul monte a pregare e durante la preghiera trasfigurò, mostrò la sua gloria. Oppure solo Luca dice che il Signore passò la notte in orazione del Padre suo e poi il giorno dopo scelse coloro che volle. Tutti i momenti esaltanti e impegnativi di Gesù sono avvolti dal fascino della preghiera, dalla concentrazione della comunione con il Padre suo. E così anche i suoi apostoli sono investiti della stessa attitudine di Gesù. Solo questo testo basterebbe per aiutarci a cambiare la vita, o a migliorare la vita, o a fare un corso di esercizi spirituali da solo. Lo pregarono per lei. Si capisce che qui c'è in Luca l'intenzione di salvaguardare l'identità dell'apostolo, sottolineare embrionalmente la funzione della Chiesa. Il nuovo Tempio di Dio non è più la sinagoga dove erano stati, non è nemmeno la casa dove abitava questa donna. Il vero Tempio di Dio è la comunità dei primi discepoli, al cui interno della comunità si sprigiona la vera intercessione che ottiene il suo effetto. Mosè aveva detto: se non osserverai ti capiterà la febbre. Mosè era stato capace di trasmettere tutta la volontà del Signore, ma non di evitare le conseguenze della disobbedienza alla legge. Viene Gesù e scioglie l'uomo da queste conseguenze e toglie la febbre. E come la toglie? Non più nella sinagoga, ma a casa. E come la toglie? Non con l'intercessione di uno che sta sul monte a pregare, ma con la preghiera dei suoi primi discepoli. Ecco, gli estremi della Chiesa, della nuova comunità dei credenti. Spero di non confondermi. E poi che fa Gesù al versetto 39? Una cosa semplice: si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. La febbre la lasciò, lo dicono anche Matteo e Marco. Invece, le prime due frasi, si chinò su di lei, comandò alla febbre, le dice solo San Luca, perché gli altri dicono che il Signore la prese per mano, la sollevò e la febbre la lasciò. Invece solo Luca afferma che comandò alla febbre e si chinò su di lei. Prima diciamo quello più semplice: comandò alla febbre. impone, esercita un dominio. Il verbo comandare in questo luogo è il medesimo adoperato nel contesto immediatamente precedente. Versetto 33. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte, eccetera. Versetto 35. Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. Quel ordinare severamente, reso in italiano in questo modo, è in greco esattamente come il comandare in questo versetto. Quindi l'esercizio sulla febbre, l'esercizio di autorità di Gesù sulla febbre in casa, è il medesimo reso nella sinagoga per scacciare il demonio impuro. Gesù comanda al demonio e comanda la febbre. Vuol dire che tra i due c'è una certa concomitanza. La febbre è il sintomo di una impurità, e l'impurità più grande è la malattia dell'orgoglio, che divide, che scinde, che distrugge, l'assenza di umiltà. Quindi il comando del Signore, la febbre, non ha nulla di bolliccio, ma è un esercizio di potenza. Però abbiamo detto: si chinò su di lei. Il verbo chinarsi, usato da Luca, a differenza degli altri sinottici, che hanno invece toccò la mano, la prese per mano, e che sembra veramente un gesto più delicato. San Luca è un medico, capisce che la febbre per una donna nella sua stanza, arriva un uomo, sembra qualcosa di sconveniente o di inappropriato. Usa un termine che è ancora più profondo: chinarsi. È vero che non la tocca, non è escluso che l'abbia toccata nell'anima, ma il verbo chinarsi è più di toccare, per diverse ragioni. La prima è questa, che il verbo chinarsi, in tutto il mondo, lo usa solo Luca, sia negli Atti che nel Vangelo. E il verbo chinarsi in Luca è tipico delle donne. È chiaro che nel Vangelo in italiano troviamo il verbo chinare tradotto in altro modo, per esempio Anna si china, ma in italiano abbiamo detto ieri che sopraggiunse in quel momento. Il chinarsi è l'avvicinarsi, il piegarsi, rendersi vicino. Come dice il libro del Siracide, è proprio dell'amore l'abbassarsi. L'amore, se è vero, si china, non si erge, non si drizza, non si impunta, si abbassa. Anna è la donna che si abbassa, si china e sopraggiunge. La donna curva è la donna curvata, abbassata. Chi è che si china più? Gli angeli, al capitolo 2, si chinano verso i pastori, si approssimano e annunziano loro delle attitudini femminili che sono anche angeliche. Se è proprio dell'amore abbassarsi, se nel Vangelo sono le donne, nel Vangelo di Luca, che si chinano, Gesù davanti a una donna malata si sta chinando. Abbiamo detto ieri che la donna di Nain, che era una mamma la cui maternità era stata rubata, Gesù che cosa fa? Non di più, la sta reposizionando in ciò che aveva perduto, ma in maniera più alta, le sta dando il figlio a un titolo di maternità più elevato, la sta rendendo di nuovo vera nella sua vocazione di base. Allo stesso modo con questa donna, è proprio della donna che si china, si avvicina, si approssima. Gesù sta rendendo alla donna proprio quello che le manca e che serve alla donna e all'uomo. Si china. Chinarsi è l'atteggiamento dell'angelo, l'atteggiamento della donna. Veramente si avvicinano pure le guardie per una volta per arrestare Gesù, ma si tratta della violazione di questa delicatezza. avvicinarsi per tradire, per catturare, ma il vero chinarsi è un atto di liberazione, è un gesto di guarigione. Bastò che si avvicinasse e la guarì. La vera guarigione è la prossimità. Vuol dire che la malattia vera è la distanza, il distacco, la freddezza, la lontananza. Quindi chinarsi è più che prenderla per mano. È vero che prendere per mano è un gesto sconvolgente, una donna malata, una donna per giunta, non della propria famiglia, però il chinarsi ha questo grande significato che indica la prossimità, la vera guarigione è lo stare accanto. E tu dove eri quando io avevo bisogno? Quante volte sentiamo questa parola? Ora vieni, ora ti avvicini. E prima dove eri? E quando soffrivo dove eri? Ecco, il sopraggiungere, il chinarsi è il segno dell'esserci sempre al momento giusto. In fondo, questa donna recupera ciò che è la sua vocazione fondamentale. Gesù non la fa diventare un uomo, un maschio, le dà delle attitudini che non erano sue, la rende profondamente ciò che le mancava, ciò che corrisponde alla sua vita. Spero di essere chiaro. No. E così questa donna diventa il simbolo di Gesù. Perché? In questa chiesa domestica si realizza la prima grande esperienza ecclesiale. C'è Gesù che è il risorto, operatore di grazia. I verbi, non possiamo soffermarci su tutto, ma sono anche quelli della risurrezione. Per esempio, uscito dalla sinagoga. È chiaro che in italiano, come bisognava tradurre? Uscire. Ma il verbo è anastassi, uno che si alza, uno che si mette in piedi, è il verbo della risurrezione. E negli altri Vangeli la donna si alzò e li serviva, è il verbo di nuovo quello della risurrezione. Quindi qui c'è la potenza di Gesù risorto, c'è la descrizione della chiesa domestica, c'è Gesù il risorto che fonde l'energia della salvezza, c'è l'uomo malato che non diventa solo guarito, ma diventa come Gesù, si alza e si mette a servire. Chi è l'uomo guarito? Non il re, non il potente, ma la donna. Una donna per giunta che non era neppure la moglie, era una suocera. E aveva una febbre, non aveva una mano avvizzita, era storpia, era indemoniata. Una febbre poteva passare, e invece nelle cose piccole si manifesta la grandezza della grazia di Dio. E poi in questa chiesa ci sono gli apostoli che supplicano per lei, si interessano di una donna. Il nostro cammino, allora, per identificarci, per assomigliare al Signore, ci insegna che solo la sua grazia ci aiuta a risorgere dalle tante nostre febbri e dalle nostre schiavitù. Come si risorge? Solo con la presenza del Signore, con il suo impero. Al di fuori della parola di Gesù non c'è salvezza. E poi il segno più bello è che si alzò in piedi e gli serviva. Il servizio, come sappiamo, è la dimensione più evidente della guarigione. Guardate, c'è solo il verbo diaconeo, li serviva, semplice, non vi ha detto cosa fece o non fece. Perché se avessero scritto che li serviva e pose loro il cibo, si sarebbe tutto esaurito in quel momento, in quell'azione. Perché tutti quando commentano questo testo, nei vari commentari si dice lo pregavano, mi lega, che giustamente la donna era malata, che faceva il pasto. Perché noi siamo abituati sempre a mentalità al ristorante, ma presso i palestinesi non era sempre così. È vero che quando tutti i ristoratori non funzionano, quando vengono questi ragazzi che servono a tavola, guardano sempre me, perché guardano a me e non voi. Perché essendo di cultura diversa dalla nostra, è inaudito che un uomo stia con tutte queste donne, per giunta vestito con una camicia che senso ha? E che poi loro poveretti devono sentire che sono maschi e voi siete tutte donne. Ci sono delle formulazioni mentali, sociali che non corrispondono. Per cui il fatto di portare un piatto per loro, immagino, sia veramente un cambiamento di cultura, un cambiamento di e che ci siano delle donne con la testa scoperta, per esempio, e che stiano tutte insieme con degli uomini a contatto. Non è così facile, no? Allora, qui dobbiamo cogliere il significato di questa parola del servizio. Non siamo una mentalità islamica, si mise a servirli e portò il cibo e poi finì il servizio. Qui c'è un servizio che è duraturo, prolungato, afferra la vita, è reso con il verbo diaconeo, che è lo stesso che Gesù userà negli altri Vangeli per dire: io sto in mezzo a voi come quello che serve, e Gesù non cava la pasta, non ce la conceva. C'è un servizio che afferra la vita e che si dipana innanzitutto nella manda dei piedi, nel dono dell'Eucaristia. Quindi questa donna non fa un servizio, è una persona che serve. La prima volta che viene usato il verbo diaconeo è per questa suocera, quindi poveretta anche le suocere hanno il loro posto, la loro collocazione nell'esperienza cristiana. Sì, basta. Allora abbiamo tante opportunità di riflessione: la sinagoga e la casa, la febbre e l'orgoglio, la malattia e la funzione della preghiera, il comando di Gesù che intima la febbre di andarsene e questo chinarsi. Ecco, dovremmo chiederci quali sono le febbri che più facilmente mi attanagliano e per le quali non basta gli attacchi di vino. Quali sono le situazioni nelle quali ho bisogno che altri preghino per me? O quali sono le vicende, le circostanze, le persone per le quali io devo diventare intercessione, credendo fermamente nella forza della preghiera, sapendo che io sono in questo posto per essere una fucina di implorazione che Gesù ascolta, mediazione, intercessione. Quante volte ho creduto che in fondo le situazioni si potevano risolvere al di fuori della preghiera, e non ho pregato, ho pregato lentamente, senza fede la preghiera non tiene i suoi effetti. Questo Vangelo mi aiuta a recuperare la fiducia nella potente mediazione dell'orazione che diventa supplica di liberazione per gli altri, oppure non mi fido né della preghiera né di Dio. Dio è onnipotente, ma io è meglio che faccia dei fatti miei. E poi il verbo chinarsi. Fino a quando ho il coraggio di chinarmi sulle situazioni degli altri? Quali sono le situazioni che mi fanno più schifo, dove non vorrei chinarmi, quelle che penso ormai perdute, corrotte, inutili? Chinarsi significa approssimarsi, rendersi vicini. È la logica del buon samaritano. Chi ti sembra dei due che sia stato prossimo dell'uomo incappato nei briganti? Il prossimo non è il volontario, come sappiamo. Il prossimo è colui che vuole farsi prossimo dell'altro. La prospettiva non è del samaritano, scusate, dell'uomo incappato, ma del samaritano che soccorre. E io chi voglio essere prossimo? Oppure il verbo chinarsi per allontanare la febbre potrebbe insegnarmi quali sono le situazioni nelle quali vorrei che gli altri si chinassero su di me. E non, se non si chinano, che faccio? Mi dispero. O faccio io quello che dovrebbero fare gli altri? O mi metto io al loro posto? O anziché lamentarmi, rendo io il servizio. Entro nella logica del Vangelo, quella che San Francesco ha espresso nell'ammirabile preghiera semplice. Fa che io desideri più non di essere servito, ma di servire, di essere amato, ma di amare, che conti di più non a essere io il punto di riferimento, ma a entrare nella logica, non dell'io, ma del tu. Questa è la vera dimensione erotica del